Lezione numero 8, seconda parte, corrispondente a martedì 31. Allora, ci siamo lasciati in qualche modo alle spalle la parte di corso, la prima parte del corso, relativa ai testi di Steiner, che ci ha fornito la sua prospettiva circa il ruolo, l'importanza, la funzione della lettura, una funzione che abbiamo visto è cambiata nel tempo in maniera rilevante. Nell'ultima lezione abbiamo seguito la sua descrizione, la sua, diciamo, illustrazione del dipinto di Chardin, il filosofo che legge, intento a leggere, e abbiamo potuto toccare con mano attraverso un dipinto che è anche un documento storico, abbiamo potuto comprendere meglio la distanza che separa noi oggi, lettori attuali, dai modi di leggere che si sono succeduti nel passato. Naturalmente prima del Settecento, secolo a cui appartiene Chardin, si leggeva in modi ancora diversi. Prima dell'invenzione dei caratteri a stampa si leggevano volumi che erano confezionati diversamente, e addirittura dell'antichità, nella Roma antica ad esempio, leggere era un esercizio che veniva praticato non in silenzio, nel silenzio che avvolge tutta questa scena, la scena del quadro, ma ad alta voce. La lettura era un esercizio vocale anche, e dunque, come dire, siamo portati a guardare alla lettura e ai significati connessi alla lettura secondo una prospettiva che allarga, che estende il nostro orizzonte attuale. Abbiamo detto anche in breve in che modo più o meno siamo portati a leggere oggi che abbiamo a disposizione non più soltanto testi cartacei, ma anche e soprattutto in misura crescente testi che sono disponibili in versione digitale. Anche lo strumento che stiamo usando adesso, cioè Moodle, questa piattaforma che affianca, che dovrebbe affiancare l'insegnamento orale vis-à-vis anche Moodle, non fa altro che fornire dei testi in versione digitale. E voi stessi state, diciamo, usando dei materiali che io vi ho fornito con questa modalità. Abbiamo visto quali sono le implicazioni di fondo della lettura per Steiner, non sto a ripeterlo. Adesso cambiamo, diciamo, prospettiva e ci inoltriamo in un discorso complesso, per certi aspetti più complesso di quello che ci ha illustrato Steiner, perché ci misuriamo, ci accingiamo a incontrare dei testi filosofici, squisitamente filosofici. Steiner è un grande studioso, un grande critico letterario, un comparatista, ma la sua vocazione primaria non è filosofica, è naturalmente molto interessata alla filosofia, abbiamo visto che utilizza all'interno del suo discorso riferimenti filosofici e teologici, ma diciamo il tenore delle sue analisi non è filosofico in senso rigoroso, benché abbia una sua coerenza e costruisca una proposta a suo modo organica. Allora, nelle prime lezioni avevo usato una formula per introdurre i nostri autori, che sono, oltre a Steiner, Gadamer per l'appunto, e uno dei suoi allievi più originali, cioè Günter Figal, su cui ci intratterremo nell'ultima parte del corso. Avevo cioè usato questa immagine che vorrei continuare a usare anche nel corso delle lezioni odierne e di quelle che verranno. L'immagine consisteva nel mettere a confronto, diciamo, il modo in cui il testo ci viene incontro. Steiner ha sempre parlato di uno straniero a cui in qualche modo è dovuta una ospitalità che è fatta di gesti concreti, che sono gesti di attenzione, di studio, un'ospitalità che dunque impegna l'ospite a comprendere lo straniero, lo impegna ad approfondire il carattere linguistico, filologico del suo discorso, lo impegna più in generale nel senso di rivolgere una attenzione effettiva, una sorta di rispetto che consenta al testo di venire fuori, di mostrarsi e di acquistare quel profilo, quel rilievo, quella presenza di cui abbiamo parlato. Dunque, è l'immagine di uno straniero che in qualche modo entra nella nostra vita, restando purtuttavia sempre sconosciuto, mantenendo sempre un'aura di mistero, riecheggiata più volte la parola alterità. Gadamer, viceversa, ritiene che i testi letterari, ma in generale ogni espressione artistica, ci venga incontro invece sotto forma di un discorso tra parlanti, cioè tra interlocutori che comunicano attraverso il linguaggio, inteso come lingua viva, come qualcosa di vivo che prende corpo nel corso di questo dialogo, di questa conversazione che diventa un vero e proprio dialogo in cui entrambi gli interlocutori cercano di accordarsi a partire da ciò di cui stanno parlando, cercano di accordarsi non per una volontà di adeguazione, di conformismo, non perché rinuncino a sostenere le proprie idee, ma perché il fatto stesso di parlare con qualcuno per Gadamer è l'occasione per mettere a nudo anzitutto le nostre idee, i nostri pregiudizi, per esporli anche eventualmente alla critica dell'altro, ma in questo senso l'atto della parola, l'atto del dialogo, dell'interlocuzione con un altro, ha sempre in sé anche qualcosa di aperto e disponibile. La parola di cui parla Gadamer è una parola pronunciata da persone che vogliono parlare, che hanno voglia di parlare, che non parlano per parlare o per deliberatamente sviare l'attenzione da qualcos'altro. Si tratta di un dialogo tra persone che hanno voglia di parlare e soprattutto hanno voglia di ascoltare, perché questo è l'unico modo per riuscire a comprendere. Dunque, il dialogo di cui parliamo è un dialogo non certo tra sordi, tra diversi, che però sono animati da questa disposizione, da questa apertura. Si parla non per il dovere di parlare, si parla non per sviare l'attenzione a qualcos'altro, si parla non per parlare semplicemente, non si tratta di un pour parler, ma si tratta di uno scambio in cui qualcuno dice qualcosa all'altro e l'altro è pronto in qualche modo a rispondere. Questa è l'esperienza dell'arte che si esplica attraverso questo discorso che viene tenuto, è un discorso che l'opera d'arte tiene per noi, che conduce per noi. Quando noi incontriamo un testo e questo testo comincia a parlare, cosa che non è automatica, nel parlare del testo in realtà è come se si ricreasse una situazione dialogica tra parlanti in carne e ossa. Vorrei leggervi brevemente alcuni passi di un testo, di un saggio che Gadamer ha scritto, pubblicato nel 1964, un testo intitolato Estetica ed ermeneutica. Non fa parte del programma, ma mi serve per fissare meglio le cose che vi ho appena detto. Lo allegherò agli altri testi che invece fanno parte del programma. Dunque, non preoccupatevi, si tratta non di un aggravio, di un'aggiunta, ma semplicemente di un documento in più che ci serve, che può servire per comprendere meglio le cose che sto per raccontarvi. Dunque, io lo allegherò e ovviamente l'invito è quello di leggere perlomeno le parti di cui parleremo. È un testo apparentemente scorrevole, un testo breve, una specie di bilancio, in realtà è anche molto denso e per certi aspetti estremamente, come dire, impegnativo. In ogni caso, adesso a noi interessa proprio precisare i termini della questione. Per entrare all'interno della prospettiva di Gadamer è bene mettere in chiaro che cosa significhi per lui un discorso che viene tenuto dall'opera d'arte, da qualsiasi opera d'arte, non necessariamente un testo letterario. Allora, se andiamo a prendere questo testo e lo apriamo a pagina 76, A metà di pagina 76, Gadamer afferma chiaramente che un'opera che ci dice qualcosa nel momento in cui noi la leggiamo e cominciamo a comprendere ciò che quest'opera ha da dirci, un'opera che appunto ci dice qualcosa sta sullo stesso piano, sto leggendo a metà della pagina, è sullo stesso piano di colui che dice qualcosa a un altro. E aggiunge subito dopo, in maniera un po' criptica, almeno all'inizio, e in tal senso questo qualcosa che ci parla ed è in tal senso un qualcosa di estraneo, tanto che va al di là di noi stessi. Allora, questo qualcosa che ci viene detto da un testo, equivale a qualcosa che ci viene detto da qualcuno. Ma questo qualcosa che ci viene detto è anche allo stesso tempo estraneo. Va al di là di noi stessi, vuol dire che il contenuto di questo discorso non è destinato soltanto a noi che lo stiamo leggendo in questo momento. Dunque, non si tratta di un discorso privato, è un discorso che viene rivolto a noi, certamente, ma che va anche al di là di noi. E ribadisce Gadamer subito dopo. Si tratta della stessa cosa che avviene con ogni discorso. Questo discorso, esso, il discorso vivo, cioè la parola viva che viene scambiata tra due interlocutori, non dice soltanto qualcosa, ma qualcuno dice qualcosa a un altro. E comprendere il discorso non equivale a comprendere il senso letterale di ciò che ci viene detto nel graduale assommarsi dei significati delle parole. Il comprendere porta a compimento il senso unitario di ciò che ci viene detto, e questo si trova sempre al di là di ciò che ci viene semplicemente detto. Gadamer sta esplicitando, sta sviscerando meglio questo punto che abbiamo già anticipato. Io comprendo qualcuno, comprendo il discorso che qualcuno mi sta facendo e allo stesso modo comprendo il discorso che mi fa un'opera d'arte, cioè ciò che un'opera d'arte mi dice, me lo può dire con i suoni, me lo può dire con le immagini, me lo può dire con le parole. I mezzi sono diversi, ma entrambe queste, diciamo, l'insieme di queste operazioni consistono in un atto di parola, parola in senso lato, dunque, come forma generale di un discorso, di qualcosa che viene offerto alla nostra comprensione. La nostra comprensione non consiste nel mettere in fila i suoni, guardare ogni singola parte di un dipinto, leggere una parola di un romanzo una dietro l'altra. L'atto di comprensione non consiste in questo. Consiste nel cogliere il senso unitario di ciò che ci viene detto. Quando diciamo che è importante capire il senso di un discorso al di là della sua lettera, ci stiamo avvicinando a questo punto. Capire il senso, però, implica una attenzione e una capacità di comprensione che si rivolge a qualcosa che che sta al di là, dice ancora Gadamer, una riga sotto, al di là di ciò che viene semplicemente detto. Allora, ci viene detto qualcosa, ma il suo senso unitario, è come se stesse al di là del suo significato letterale. E questo senso, che è tanto veicolato dalle parole, dai mezzi espressivi che noi usiamo, quanto, diciamo, sempre collocato al di là, che non coincide dunque mai con queste medesime parole, questo senso è effettivamente ciò che conta.